le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Il verde della città. Quanto verde c'è nella vostra città? E che tipo di verde? Come il verde fosforescente di St. Andrews, città campo da golf in Scozia? O il verde pieno di marroni, blu e tutti i colori del mondo di Central Park, di Manhattan? Enorme parco polmone compartimentato con stagni, alberi, pratoni e anatre che spariscono in inverno, chissà dove, come constatava interlocutorio il giovane Holden. Oppure quel verde grande più del doppio di Central Park, più del triplo di Hyde Park a Londra, il verde del Bois de Boulogne a Parigi. Verde inteso come spazio verde, bois da intendere come vero e proprio bosco, ex riserva di caccia del re di Francia 5 secoli fa. E il verde della vostra città, giardino, parco, bosco che sia, che suono ha? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Nella città di Juiz de Fora, in Brasile, si possono scorgere scimmie, anche nel giardino di casa, e vedere enormi gufi. Giaguari non lo so, ma non mi stupirebbe. Eppure, la poeta e traduttrice Prisca Agustoni, per raccontarci questa metropoli, non usa il termine di giungla. Il suo è un altro verde. Parla di città foresta, foresta come verde natura, foresta come il sentirsi sempre un po' forestiera, anche nella propria città. Buon ascolto.
Fossi destinata a vivere in questa città. Non ci credo proprio. Non ho nessuna identificazione particolare con la città brasiliana in cui vivo da ben 20 anni e che ancora non riesco a sentire come mia. Strana sensazione, è vero. Eppure il Brasile, quello sì, mi si è incollato addosso, come una seconda pelle. Le sue città, le distanze incalcolabili, gli accenti così diversi e poi il sole che sale e che arriva fin sopra la tua testa e scalda e scotta tutto e taglia in due i tuoi pensieri. Abito da 20 anni in una città brasiliana, Juiz de Fora, che per me è una specie di non luogo, o meglio, è un luogo invisibile. Ma non tanto a causa del fatto che, prima di metterci piede, non conoscevo affatto la sua esistenza, né dove si trovasse sulla cartina. E no, si tratta di un'altra cosa, di una difficoltà nel percepirne i contorni, fisici e umani, la personalità, l'anima, visto che qui tutto si muove a ritmi vertiginosi. La crescita delle piante, la nascita di nuovi cantieri, la distruzione di case antiche, la nascita di farmacie, quartieri, pet shop, chiesette improvvisate pentecostali, oppure semplicemente dei bar dove trovarsi a bere della birra. Neanche il samba, una delle anime della cultura brasiliana, gode attualmente di buona salute a Juiz de Fora, nonostante la vicinanza con Rio de Janeiro. E dire che grandi musicisti popolari, veri maestri del samba tradizionale, sono nati qui, come Geraldo Pereira. E Eppure sono partiti tutti, attirati dalle bellezze folgoranti di Rio. Ci credo. E dalle luci della fama carioca. Quindi per me questa città, pur vivendoci da 20 anni e avendo creato sì profondi legami di amicizia, rimane pur sempre una specie di non luogo. L'assenza di un centro storico della città provoca in me, disorientata per natura, il totale disorientamento geografico. Ho impiegato molto tempo per capire la direzione di strade, vicoli, gallerie che tagliano perpendicolarmente le vie principali della città. La maggior parte delle città brasiliane, e lo saprete anche voi, sono relativamente giovani e non hanno quindi vissuto il processo storico di un centro politico, religioso, umanista che si allarga pian piano a raggio attorno a sé. Qui il centro è un po' dove te lo immagini tu, dove ci sono le cose che contano per te. La strada invece, quella sì che è un luogo che sento come mio, un palco a cielo aperto. Le strade di Juiz de Fora sono un po' come le arterie pulsanti di una macchina che non si ferma mai. E io sento di appartenere in un certo senso a questa strana e anonima forma di cittadinanza. Tante sono le manifestazioni alle quali ho preso parte nel corso degli ultimi anni assieme ai miei studenti per protestare contro le decisioni bestiali di questo governo bestiale.
Sulle prime mi colpì il viso. Un viso mimetizzato da leopardo nella selva della città. In particolare lo sguardo, fisso e attento per catturare la sua preda. Una qualsiasi scena del quotidiano. Un rimasuglio di umanità germogliante come ortica ai quattro angoli della strada. Dopo però avvertii in quei pochi istanti da autobus fermo al semaforo d'essere io la sua preda. I miei occhi non si scollavano né da lui né dal neonato che aveva in braccio, seduto nella piazza sotto il sole di mezzogiorno, in piena canicola. La sua mano, di sicuro la stessa che raccoglieva carta o spazzatura, faceva una lieve carezza sul viso del figlio. E questa visione aveva un'aurea strana, quasi sacra. Lo spavento arrivò improvviso. Sì, perché quando la mia attenzione si concentrò su quell'immagine, quasi fosse un ex voto medievale, vidi, giuro che la vidi, una luce soffusa dietro al cranio di quell'uomo. Mi spaventai. Forse più per il timore di vedere chissà cosa, di possedere un'immaginazione troppo fertile. Sviai lo sguardo, quindi, e pregai in silenzio perché l'autobus ripartisse velocemente. E la mia supplica fu accolta. Quel giorno, però, i miei occhi lacrimarono con insistenza, come quando si guarda dritti verso il sole, e il mio umore si graffiò. Girò vuoto come un disco che si incaglia più volte nello stesso punto di rotazione.
Negli ultimi mesi, andando a piedi per le strade della città, è sempre più frequente imbattersi nel viso osceno della miseria, di chi non ha casa, famiglia, bussola, e soprattutto di chi è morso costantemente dalla fame. Osceno perché evitabile, un baratro dal quale il paese sembrava davvero esserne uscito negli ultimi 2 decenni, ma che è tornato come un'ombra spaventosa ad ogni angolo di strada. La cantilena del signore con la barba e sguardo fisso nel vuoto, che chiede una monetina per il pranzo e scuote il cappello che tiene tra le mani, sul fondo del quale ci sono le monetine che tintinnano. Ecco, questo è ormai un suono al quale mi sono abituata. Ci passo davanti 3 volte alla settimana, quando vado a nuotare, e lascio quello che posso, qualche volta, e quando non è troppo indaffarato, scambiamo addirittura 2 parole. L'ho soprannominato Zé da Gloria, perché è sempre seduto davanti a un ristorante appunto chiamato Gloria. Gli auguro un buon pranzo e lui mi dice «Va con Deus, mossa!» E poi lo senti che canta sin dall'angolo in fondo la Rua Santa Rita, prima ancora di svoltare l'angolo. La sua voce rauca ti raggiunge, assieme ai rumori delle auto e gli schiamazzi dei bambini. La sua voce mi accompagna, lontano, fino alla fine della strada, fino alla mia destinazione finale. Poi però l'altro giorno, passando di fronte alla sua postazione di lavoro, l'uomo con la barba e lo sguardo fisso nel vuoto non c'era più. Né lui, né il cappello con le monetine che tintinnano, né le sue vene celesti ai polsi, come cantava De André a proposito di altri angoli di povertà e di abbandono. Ma la cantilena, il canto, il ritmo, la musica, quelli sono onnipresenti in Brasile e nelle strade della mia città. Un ritmo che martella in testa, in pancia, e che poi scende giù, fino a farti muovere i piedi, a scandire il passo ondeggiante della gente per strada. La musica è quasi come un mantra, quindi, una dimensione della cultura che ti avvolge e ti svela le molteplici contraddizioni del paese. Cosa mi suoni, Antonio?
La musica Annunciação.
Non vi sorprenderà quindi se vi dico che durante i lunghi mesi pandemici, quando la strada si è zittita d'improvviso, quando in realtà il mondo attorno a noi si è zittito d'improvviso, la musica è stata anche per noi il fil rouge. E Yara, mia figlia, ha ripreso le lezioni di chitarra online con il suo maestro Gabriel, mentre Antonio ha deciso di iniziare a suonare la tastiera. This album nothing really cut away, you're driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used in being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms.
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, fazer mais uma vez, ó, 1, 2, 3, cortando o som, ó, 1, 2, 3, 4.
Anche i corpi hanno il loro ritmo, è certo. E io mi diverto spesso a camminare per le strade della città in centro e scandire mentalmente il ritmo del passo di chi mi sta di fronte, la cadenza ondeggiante dei passi, ma anche della lingua, della spettacolare flessibilità di questa lingua venuta dall'Europa e che in Europa suona così antica, ma che qui è così diversa, così tanto diversa, attraversata da secoli di migrazioni, di violenze, di incontri e di incredibili fioriture. La lingua, le lingue, è certo una dimensione fondamentale del sentimento di appartenenza a un luogo e a una cultura. Ce lo diceva già Fernando Pessoa nel suo fantastico libro Do Desassossego. A mia patria è mia lingua. La mia patria è la mia lingua, questo ci dice Pessoa. E chissà che questo non spieghi anche il mio non sentirmi parte di questa città, come vi dicevo all'inizio. L'avere da sempre più lingue come casa, anche di scrittura. Ecco, forse questo ha creato in me delle radici mobili, aeree, che so io, leggere e libere, come il volo di uno stormo d'uccelli. C'è il verde tutt'attorno, sempre. Un verde brulicante, rumoroso, che lascia intuire movimenti quasi impercettibili, improvvisi, piume mai viste, echi di una foresta distante che qui mi raggiunge con la punta estrema del pensiero, ma che non riesci a vederla nella sua pienezza, nella sua spaventosa, selvaggia, piena metamorfosi. Il gatto ne percepisce i rumori, muove improvvisamente le orecchie. E Nina si chiama il mio gatto, e Nina alza leggermente il muso. Sembra vedere attraverso la trasparenza dell'aria quel qualcosa di misterioso che mi sfugge da sempre. Il rumore della vita nella foresta accanto che si avvicina. Una minaccia, forse, o una stretta vegetale. Il loro modo di accogliere la vita, di celebrarla. Il modo che hanno le piante. La città dove vivo, la città che amo, è la città foresta. Vivo immersa nel verde, un verde che però non è solo un colore. Assolutamente no. Il verde qui è una pausa per lo spirito, una pausa nel tempo. Vivo in Brasile, o meglio, trascorro una parte dell'anno nella città di Juiz de Fora, assieme al mio compagno, Edmilson, poeta e antropologo. Forse sarebbe meglio dire che è a causa sua che sono qui. Ebbene, il mio compagno è brasiliano, o forse meglio dire che è all'apparenza afro-brasiliano, è perché la sua famiglia, come detta la storia di questo paese, ha vissuto intense mescolanze razziali e culturali. Nelle sue vene, nelle vene di Edmilson, scorre sangue della foresta e alcuni aspetti della sua fisionomia fisica, spirituale e mentale sono chiaramente legati alle radici degli abitanti originari della foresta. Questo io oggi lo sento, lo percepisco, lo so che dietro al suo aspetto di uomo afro-brasiliano si cela in verità una visione del mondo trascendentale che passa necessariamente attraverso la visione delle piante come degli esseri vivi, come gli antenati. In verità, io non so mai davvero con quale brasiliano stia parlando, se con lui, il mio compagno, il padre dei miei figli, o l'amico, il poeta, o se con quello antico che si nasconde lì, con lui, e che a volte si rivela nei gesti più silenziosi, come per esempio quando Edmilson è stanco o preoccupato e si dirige silenziosamente verso il giardino e lì se ne sta per ore in religiosa comunione con le piante.
Silêncio veio no raio, os ossos voltados para o mundo. A família surgiu na floresta rubra. São pequenos, de mãos pequenas, adultos antes do tempo. Os meninos criaram memória antes de criarem cabelos. Il silêncio è giunto assieme al fulmine. Le ossa rivolte verso il mondo. La famiglia è sorta nella foresta rossa. Sono piccoli, con piccole mani, adulti, prima del tempo. Ai bambini è nata la memoria, prima che nascessero i capelli.
Storicamente, Juiz de Fora è una città di passaggio, di viaggiatori che transitavano da qui per percorrere la Strada Real, strada reale come era nominata, quella che portava l'oro estratto dagli schiavi dalle mine di Ouro Preto, nel Minas Gerais appunto, verso Rio de Janeiro, per poi imbarcarlo verso il Portogallo. È una città incastonata tra le montagne del Minas e il mare. Anch'io, in un certo senso, mi sono quindi sempre sentita di passaggio. E se ho messo radici, come ho detto, sono radici galleggianti, un po' come quelle che si vedono nei fiumi amazzonici. Le vedi che nuotano, sono radici enormi e sinuose. Ecco perché la mia casa, che è il mio mondo, è come un vascello. E questa metafora della casa vascello mi perseguita, è sempre presente anche nella mia scrittura. A Juiz de Fora è nato il 13 maggio del 1901 uno tra i poeti più importanti del Novecento letterario brasiliano, Murilo Mendes, che poi visse molti anni a Roma ed è noto quindi anche al pubblico italiano. Tra le sue tante opere importanti, Murillo scrisse nel 1941 una delle sue poesie più belle, Jandira, il cui nome è di origini indigene, appunto, e che tratteggia con versi surrealisti la nascita di questa madre cosmogonica, totemica, dai mille seni fecondi, e che simboleggia la forza della terra e della foresta.
O mundo começava nos seios de Jandira. Depois surgiram outras peças da criação. Surgiram os cabelos para cobrir o corpo. Às vezes o braço esquerdo desaparecia no caos. E surgiram os olhos para vigiar o resto do corpo. E surgiram sereias da garganta de Jandira. O ar inteirinho ficou rodeado de sons, mais palpáveis do que pássaros. E as antenas das mãos de Jandira captavam objetos animados e inanimados, dominavam a rosa, o peixe, a máquina. E os mortos acordavam nos caminhos visíveis do ar, quando Jandira penteava a cabeleira.
Anifá, per una di quelle felici coincidenze della vita, siamo riusciti ad allestire una mostra dell'artista ticinese Mauro Val San Giacomo di Lugano, proprio qui, a Juiz de Fora, nel museo che raccoglie gli archivi e le opere d'arte di Murilo Mendes. Quando Prisca ed io abbiamo conosciuto Mauro Val San Giacomo, grazie alla sua bella casa di Trici, alla Chiara Fonte, venimo a sapere che aveva dipinto una suite di pastelli ispirati appunto alla potente figura della Jandira di Murilo Mendes. Fu un movimento naturale portare le opere di Mauro nella casa di Murilo e così facendo farti sentire parte di una cosa più grande, che è l'idea di una casa mondo.
Il mondo cominciava nel seno di Jandira. Poi spuntarono altri brani della creazione. Nacquero i capelli a coprire il corpo. A volte il braccio sinistro spariva nel caos e gli occhi a vigilare tutto il resto. E dalla gola di Jandira sbocciarono sirene. L'aria tutta fu circondata da suoni palpabili, più degli uccelli. E le antenne delle mani di Jandira captavano oggetti animati, inanimati. Dominavano la rosa, il pesce, la macchina. E i morti si destavano nei sentieri visibili dell'aria quando Jandira pettinava le sue chiome. Yaya?
Sì?
Come sei messa?
Più o meno, non mi piace molto studiare, ma ci sta.
Beh, è domani che hai la prova, l'esame?
Sì, per fortuna.
E quando hai letteratura?
Letteratura penso che sia mercoledì.
E cosa devi studiare? Cos'è da leggere?
Romantismo.
Vuoi che dopo lo guardiamo assieme?
Sì, dai. Vedo.
Ok. Faccio un caffè?
Sì, grazie.
Ok, ti chiamo, eh?
Sì.
E ritorniamo in studio. Lasciamo la casa vascello della poeta e traduttrice Prisca Agustoni, la sua città foresta brasiliana di Juiz de Fora, il suo verde, le sue creature, e congediamoci qui. Per ritrovare nelle vostre orecchie questa o altre metropoli del mondo, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono è tutto. State bene.